È un miracolo che sono qui con voi perché mi trovo in Austria. Ho fatto un viaggio in macchina di qualcosa più di 5 ore. Ho dovuto collegare il wifi, ho dovuto posizionare la telecamera, ho dovuto vedere che funzioni tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è preparare la lezione. Quindi andiamo a braccetto. Dopo 2 mesi, oggi riprendiamo. Perché nel viaggio sono riuscito a scoprire che l'ultima volta che abbiamo fatto il Tania era il 7 di luglio, oggi siamo il 8 settembre, quindi 2 mesi e un giorno. Dopo 2 mesi siamo riusciti a riprendere la lezione di Tania. Abbiamo parlato in estate di cose molto belle, cose molto attuali, cose molto interessanti, ma è il caso di arrivare al dunque del capitolo 37. Siamo esattamente a metà del capitolo. Il capitolo ci vuole ricordare due cose. La prima cosa è che ognuno di noi ha una parte in questo mondo. Nel senso che, se vi ricordate, a giugno abbiamo dedicato una lezione con il titolo Non possiamo delegare a nessuno. Ognuno ha un suo proprio compito in questo mondo, altrimenti non sarebbe qui, altrimenti l'avrebbe fatto qualcun altro. Se si potesse delegare tutto, non saremmo 9 miliardi o 8 miliardi di persone in questo mondo. Non saremmo 22 milioni di ebrei, anche se c'è chi insiste a dire che siamo solo 14-15. Fidatevi di me, siamo almeno 22, forse di più, milioni. Quindi, se siamo così tanti è perché ognuno ha qualcosa da fare che non può delegare. Vi avrei fatto vedere un video, ma non ho avuto il tempo di prepararlo, quindi fidatevi di me. In questo video era l'ultimo giorno del mese di Nissan del 1991, quando il Rebbe ha urlato a tutti noi: io ho fatto tutto quello che potevo, adesso passo a voi il compito di portare Mashiach. Ripeto, dato che ripeto, è compito nostro, questo è quello che Rebbe ci dice. C'è anche un video molto famoso in cui c'è questa signora che arriva, parla in inglese con il Rebbe, le dice la domenica dopo che Rebbe ha fatto questo discorso: ma come, noi eravamo convinti che tu saresti la persona che avrebbe portato Mashiach, e tu ci lanci a noi il pallone, questo compito così arduo. E Rebbe dice: perché dovrei farlo io? La signora dice: tu sei il Rebbe. Dice: se io sono il Rebbe, allora ascolta quello che dico, che voi porterete Mashiach. Io sono solo uno, tu e tu e tu, tutti quelli che erano in quella stanza. Rebbe ha indicato con il dito, ha detto: voi porterete Mashiach, nel senso che ognuno ha una parte per purificare, per completare, per perfezionare, per portare alla totale perfezione di questo mondo, e non si può delegare. Nel 1986 il Rebbe si era chiesto una domanda: come mai Mashiach ancora non è arrivato? Ha detto che l'unica risposta che si può dare è l'errore che è stato fatto in tutte queste generazioni. Noi abbiamo fatto, per in 3.000 anni abbiamo fatto così tante mitzvot, così tanta Torah abbiamo studiato, così tanti libri sono stati scritti sulla Torah, e non sono libri scritti dalla penna di chiunque. Stiamo parlando di personaggi nella storia ebraica che hanno raggiunto dei livelli di profezia, che hanno raggiunto dei livelli di Ruach HaKodesh, che hanno raggiunto dei livelli in cui potevano essere maestri di tutta la generazione. E loro hanno studiato Torah, ci hanno insegnato la Torah. Parliamo della Rambam, parliamo di Rashi, parliamo di Rabbi Akiva, parliamo di Rabbi Shimon Bar Yochai, tutta la storia ebraica, 3.300 anni. Così tanta Torah è stata studiata, così tanto è stato purificato il mondo con lo studio della Torah e con le mitzvot che abbiamo fatto, perché Mashiach ancora non è arrivato. E Rebbe ha spiegato che l'errore che è stato fatto in queste generazioni è l'errore che hanno fatto ai tempi di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ci pensa lui. Lui ci porterà in Israele. Poi, se sono successi dei patatrac e siamo rimasti 40 anni nel deserto, allora non sarà Moshe, sarà Yoshua. Yoshua ci ha fatto fa entrare in Israele. Yoshua ci costruirà il Bet HaMikdash. Yoshua non è riuscito a costruire il Bet HaMikdash. E quindi va bene, se non sarà lui, sarà qualcun altro. E quindi è arrivato dopo 300 anni Davide HaMelech. Davide HaMelech ci costruirà il Bet HaMikdash. E non è riuscito. Va bene, Shlomo. E così via in tutta la storia ebraica. Rabbi Akiva riporterà il Bet HaMikdash alla sua gloria iniziale. Rabbi Akiva ha vissuto durante il periodo della distruzione del secondo Bet HaMikdash. Chi porterà il Bet HaMikdash, il terzo Bet HaMikdash? Io? Tu? Chi? Rabbi Akiva. Abbiamo qui Rabbi Akiva, è il capo spirituale della generazione. Su Rabbi Akiva sono state dette delle lodi che non sono state dette su nessuno. Moshe Rabbeinu, quando è salito in cielo sul monte Sinai, che poi dal monte Sinai è salito in cielo e ha avuto l'onore di poter ricevere la Torah da Hashem, ha visto che Hashem stava disegnando sulle lettere della Torah delle corone e ha chiesto ad Hashem cosa sono queste corone. Ha detto: non sono per te. Arriverà il giorno in cui ci sarà un grande, grande Chacham che lui riuscirà ad imparare ad insegnare da ogni corona, di ogni lettera. E Moshe Rabbeinu ha detto: e chi è? Ha detto: questo sarà Rabbi Akiva. E quindi, se è Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu ha detto: uno così vuoi dare la Torah a me? Dalla a Rabbi Akiva che lui la trasmetta al popolo. Quindi Moshe Rabbeinu ha fatto di Rabbi Akiva le più grandi lode che l'essere umano possa aver ricevuto. E quindi, dato che noi siamo nella generazione di Rabbi Akiva, è vero, Bet HaMikdash è stato distrutto, sono arrivati i Romani, hanno distrutto tutto. Rabbi Akiva, costruirai tu il Bet HaMikdash. E invece non l'ha fatto. E poi dopo Rabbi Akiva c'era Rabbi Shimon Bar Yochai, ci penserà lui. E dopo Rabbi Shimon Bar Yochai ci sono stati tutti i grandi tzaddikim, fino alla Rizal, al Baal Shem Tov. E abbiamo saltato veramente tante generazioni, ma come ho detto, c'era il Rambam, il Ramban, Rashi, e il Ritva, e Rabbi Avraham Ben Ezra, e Rabbeinu Gershom Maor HaGolah, il Maral di Praga. Ci sono state delle personalità. In ogni generazione il popolo ebraico ha avuto questo privilegio di poter avere una guida, e tutte queste generazioni, come si dice, abbiamo dormito sugli allori. Perché? Perché ci penserà il Rav a portare Mashiach. Nel 1991 il Rebbe ci dà una sberla e dice: no, questo è stato l'errore che ci ha trattenuto fino a qui ancora oggi. Perché? Perché voi credete che io faccio il lavoro per voi. Il lavoro non si può delegare. Quindi, dato che ognuno di noi ha una parte da purificare, da perfezionare in questo mondo, questa cosa la puoi fare soltanto te, non la puoi delegare a nessuno. Abbiamo parlato di questo perché nel capitolo 37 ci parla del fatto che noi abbiamo 248 mitzvot positive, 365 mitzvot negative. Ognuno di noi deve far sì che le mitzvot positive ci avvicinino alla Kedushah, le mitzvot negative spengano le forze del male, in modo che tutto il male in questo mondo muoia, non ci sarà più male, e ci sarà una elevazione, una unione con la Kedushah, e quindi Mashiach sarà pronto ad arrivare. Sembra facile, non è facile, non dobbiamo avere paura delle cose difficili, perché siamo qui per questo. Non dobbiamo avere paura, come dice Hashem a Yaakov Avinu, Yaakov non avere paura. Noi siamo tutti figli di Avraham, Yitzchak e Yaakov, giusto? Hashem dice a Yaakov Avinu, c'è un famoso, un bellissimo canto che gli Ashkenazim, tutti insieme, l'uscita di Shabbat, cantano. C'è chi canta Eliyahu HaNavi, ma gli Ashkenazim hanno questa bellissima melodia, Al tira avdi Yaakov, non aver paura mio servitore Yaakov. Ed è un Una canzone scritta con le 12 lettere dell'alfabeto, dalla Aleph fino alla Taf. Amar con la Aleph, Amar Hashem le Yaakov, Hashem ha detto a Yaakov, Al tira di Yaakov, non aver paura Yaakov. Con la Bet, Bachar Hashem be Yaakov, Hashem ha scelto Yaakov Avinu e gli dice, Al tira di Yaakov. Con la Gimel, Gaal Hashem et Yaakov, Hashem ha riscattato, ha salvato Yaakov, così fino alla lettera Taf, perché? Si canta Mozzae Shabbat perché dopo l'uscita di Shabbat bisogna affrontare i 6 giorni della settimana. Sono i giorni in cui noi non ci chiamiamo Israele, solo a Shabbat ci chiamiamo Israele, nei 6 giorni della settimana ci chiamiamo Yaakov. E quindi, Al Tirav di Yaakov, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo intimorirci, come dice la prima halakha del Shulchan Aruch, non intimorirti davanti a colui che ti vorrà deridere. Perché chi ti vuole deridere è semplicemente una dimostrazione della sua debolezza. Andiamo avanti per la nostra strada e facciamo di questo mondo un mondo perfetto. Vi faccio un esempio molto attuale e anche molto doloroso. Non si può parlare di politica, vero? Non parlerò di politica. Sapete che siamo in guerra. E sapete perché la guerra dura così tanto? Perché noi siamo un popolo che viene chiamato tra tutti i popoli della terra il popolo della misericordia. Infatti, David HaMelech ha vietato ai Givonim di entrare a far parte del popolo ebraico perché erano crudeli, non avevano la misericordia. Che cosa è successo? Che erroneamente David HaMelech ha ucciso 10 Givonim in guerra, che erano innocenti. È andato a chiedere scusa, è andato a, come si dice, a riappacificarsi con i Givonim. E il re dei Givonim ha detto a David HaMelech, non c'è problema, dammi 10 tuoi soldati per ogni uno dei miei soldati che sono stati uccisi e io li ucciderò e così faremo pace. David HaMelech ha sentito questa cosa, ha detto non soltanto Amon e Moab non potranno far parte del popolo ebraico come dice la Torah, ma anche voi, perché per far parte del popolo ebraico devi avere 3 caratteristiche, Rachmanim, Baishanim, Vegomlei Chasadim. Dovete essere misericordiosi, timidi e molto generosi. Sono le 3 caratteristiche di ognuno di noi. Ora, perché la guerra in Israele dura così tanto? Perché noi siamo troppo generosi e siamo troppo misericordiosi. C'è una disputa molto, molto accesa in Israele per il fatto che la guerra non finisce per un semplice motivo, perché noi stiamo pompando di tutto e di più ai nostri nemici di Hamas. C'è un'organizzazione che si chiama Tzav Tesha, che cerca di fare di tutto perché i camion che vengono poi subito dopo il confine rubati da Hamas smettano di arrivare e la guerra finirà in una settimana. Ma fin tanto che noi pompiamo a Hamas tutto quello che loro hanno bisogno, la guerra non finirà mai. Perché vi racconto questo doloroso, dolorosa realtà, perché noi più o meno stiamo facendo la stessa cosa. Chi ha seguito le lezioni di Tanya negli ultimi anni ha imparato che noi siamo non un corpo, ma un'anima. Ma di che anima stiamo parlando? Abbiamo parlato tantissimo dell'anima animalesca, abbiamo parlato tantissimo dell'anima divina. Noi chi siamo? L'anima animalesca, l'anima divina, il corpo? Nessuno dei tre. Noi siamo una quarta cosa ancora. Noi siamo l'anima che si chiama Nefesh HaChionit, l'anima esistenziale. Quindi noi siamo un'anima che è tutta da modellare. Ora, a questa anima sono state date in accompagnamento 2 anime che sono Nefesh HaBeamit, Nefesh HaElokit, l'anima divina, l'anima animalesca, e anche un corpo fisico. Ora, cos'è il mio lavoro? Il mio lavoro è io, in quanto il mio DNA, la mia carta d'identità è l'anima esistenziale. Io ho un'anima esistenziale, ognuno di voi ne ha una, Quest'anima esistenziale ha un problema che è molto influenzabile, ma molto molto influenzabile, specialmente dall'anima animalesca, e quindi facciamo molta fatica a vincere questa guerra. Quando io mi sottometto all'anima animalesca, che cosa succede? Succede che le forze del male attingono questi famosi camion che tutti i giorni attraversano il confine e entrano nella striscia di Gaza. Che cosa devo fare io? Io devo fare in modo, innanzitutto devo fare di tutto, rinforzarmi per fare le mitzvot, ma non basta. Devo anche interrompere, chiudere completamente il confine in modo che non passa nessun tipo di alimentazione, nessun tipo di come si dice, provviste alle forze del male. Cosa succede quando le forze del male non ricevono le loro provviste e muoiono? Quindi io ho ucciso le forze del male, mi sono avvicinato, mi sono unito con le forze del bene, il mondo è pronto per portare Mashiach. È semplice. Ma allora perché siamo ancora qui? Siamo ancora qui perché noi tutti i giorni mandiamo i camion ai nostri nemici. In altre parole, facendo una trasgressione, io regalo alle forze del male la sua energia, la sua vita, il suo sostentamento, il suo, come abbiamo detto prima, le derrate alimentari, come si diceva ai tempi della guerra. E quindi siamo ancora qui. Ora, Hashem ci ha dato 248 mitzvot a sé, mitzvot positive, 365 mitzvot lotta a sé, mitzvot negative. Che cosa devo fare quando io non faccio una verà? Taglio, interrompo, chiudo completamente la possibilità alle forze del male di ricevere qualsiasi tipo di sostentamento. E quindi si indeboliscono, è per quello che loro hanno una forza d'animo che io non trovo nelle mitzvot, perché per loro è questione di vita o di morte. Quando una persona è davanti a un rischio, a un pericolo di morte, tira fuori delle forze che non sapeva di avere. E dato che le forze del male esistono soltanto grazie alla mia iniziativa e mia generosità, loro faranno di tutto per confonderci le idee, hanno mille sistemi, il nostro Yetzer Hara è molto ingegnoso. Ed è molto coraggioso e non dorme mai, non si stanca mai, non si affatica mai, è sempre pronto a farci cadere nella sua rete perché per lui è questione di vita o di morte. La Torah ci dà 365 cose in cui ci dice questo no, carne e latte no, sangue no, il grasso del posteriore dell'animale no, un animale, una lepre, il cammello, il maiale, il cavallo e tutti gli altri animali impuri, no, l'anguilla, i crostacei, no. Perché tutti questi no? Perché con questo no io chiudo, tappo una fuga di energia e con questa cancello a doppia mandata io faccio sì che loro non ricevano più niente. Ogni volta che invece io avevo fame, sono entrato al ristorante e ho mangiato di tutto e di più. Ho regalato camionate di sostentamento alle forze del male e quindi Mashiach ancora non è arrivato. Quando diciamo non possiamo delegare, significa che non basta che il rabbino o il tzaddik della generazione faccia quello che deve fare, perché Mashiach così non arriva, perché noi continuiamo a remare in una direzione. Ma ci sono tantissimi che remano dall'altra parte. Continuiamo a tappare un buco della nave e altri fanno altri buchi. Non che io sto dalla parte del giusto, anch'io devo lavorare tanto su me stesso e così tutti quanti, specialmente in questa generazione così povera di Chachamim. Ma la realtà è questa. La realtà è questa. Quindi siamo arrivati nel Tania a a imparare che ogni mitzvah che io faccio è legata a una parte del corpo. Quindi se io metto tefillin, il braccio e la testa. Se io metto una mezuzah sul muro, allora la mia casa diventa una casa di kedushah. Se io cammino per andare in sinagoga, le mie gambe fanno la mitzvah. Se io entro nella sukkah, Sukkot, allora tutto il mio corpo in quel momento è entrato nella mitzvah. Se io prendo in mano il lulav e l'etrog, se io prendo in mano il shofar a Rosh Hashanah, se io faccio tutte le mitzvot per una donna, accendo le candele e faccio la mitzvah della Frashat Challah o le regole legate alle donne della purità familiare. Tutte queste mitzvot sono mitzvot legate a una parte del corpo. E quindi questa parte del corpo, abbiamo mitzvot per ogni parte del corpo, questa parte del corpo si eleva la Kedushah nel momento in cui io faccio la mitzvah. Ora, il Tanya ci vuole introdurre a una mitzvah molto particolare. Di questa mitzvah abbiamo parlato e abbiamo dedicato la lezione della settimana scorsa, che è la mitzvah di, lo faccio dire a voi perché altrimenti è inutile che sto qua, di che cosa abbiamo parlato settimana scorsa, qualcuno se lo ricorda, spero per me. Nella...
Sedaka abbiamo parlato, no?
Grazie mille, mi hai tolto un peso. Abbiamo dedicato una lezione intera ai tre modi in cui si fa la tzedakah. Vi ricordate? Il maaser, il 10%, il 20% e la follia. Abbiamo raccontato tre storie, una del Talmud, una del Midrash e una del Baal Shem Tov, che ci hanno spiegato questa cosa, che è legato alla frutta, alla verdura, il frumento che ti dà tanti chicchi, la verdura che cambia completamente e la frutta che ti regala un albero che per tanti tanti anni ti darà tanta frutta. Questa è la lezione di settimana scorsa che ci ha insegnato l'importanza della tzedakah, che la tzedakah è l'unica mitzvah che ti dà il permesso di chiedere in cambio tanta beracha. Le altre mitzvot non sono mitzvot che sono state date per ricevere in cambio in questo mondo fisico, soltanto la mitzvah della tzedakah. Ci sono alcune altre mitzvot, però non sono mitzvot in cui noi possiamo esigere da Hashem. Ad esempio, la Torah dice quando tu onori il padre e la madre, la Torah ti promette le ma'an ya'arechuni amecha, avrai lunga vita. Oppure quando tu andrai a visitare un malato, o peggio, quando si va ad accompagnare una persona nel suo ultimo viaggio. Ci sono tante altre mitzvot. Alzarsi la mattina presto e andare la sera anche in sinagoga oppure fare la tefillah con molta concentrazione. Ci sono tante mitzvot e la mitzvah della Torah vale quanta tutte le altre mitzvot. È una Mishnah molto famosa che diciamo ogni mattina, la mitzvah di Elul Devarim. Però in modo esplicito, in modo, se così si può dire, sfrontato, possiamo esigere da Hashem, quando io do tzedakah, di ricevere in cambio, in modo diretto, una ricompensa. Questa è la mitzvah della tzedakah. Ora, perché vi ripeto quello che abbiamo detto la settimana scorsa? Perché l'autore del Tanya ci rivela adesso che è vero che con ogni mitzvah che io faccio elevo una parte di me nella Kedushah, ma niente sarà in confronto alla mitzvah della tzedakah e lo leggeremo tutti insieme. Bene, una storia prima, dai, ci sta, anzi due. Una l'ho sentita da mio papà, l'Av Shalom, che ci spiegherà la seconda storia. La prima storia è di un, forse ve l'ho già raccontata, non ricordo. Ormai non ho più l'età di ricordare così tante cose. La prima storia racconta di un Rav, credo di avervela raccontata, non ha importanza. Di un Rav che è venuto da lui un signore che doveva sposare la figlia e che non aveva le moyens, come si dice in italiano, non aveva i mezzi
Mezzi, le sostanze, sì.
per sposare la figlia. È andato dal Rav, il Rav gli ha detto: senti, vai da questo commerciante e digli di darti 50.000 euro sul mio conto. Ve l'avevo già raccontata? Forse non a voi, non lo so.
Sì, l'hai raccontata.
Allora, non ve la racconto di nuovo, volevo soltanto insegnarvi da questa storia che spesso capita che i soldi dei ricchi sono soldi che appartengono al RAV per essere distribuiti ai poveri della città. Questo era il senso della storia. Da lì parto alla storia di stasera, questa non ve l'ho raccontata. 100 anni fa c'era un Rav, si chiamava Meir Shapira. Lui è quello che ha istituito il famoso studio della pagina di Talmud al giorno, Daf Hayomi. Alcuni di voi avranno sentito parlare di questa bellissima iniziativa che esiste da 100 anni. Rabbi Meir Shapira, lui ha fondato una yeshiva, Yeshivat Chachmei Lublin. Era un personaggio molto, molto determinato, carismatico, davvero ha fatto tante cose nei pochi anni di vita, perché credo che sia mancato molto giovane. Ma lui aveva una yeshiva, questa yeshiva che ha fondato, aveva una yeshiva di 200 ragazzi, e dare da mangiare a 200 ragazzi ogni giorno e dare a loro tutto il resto, il necessario, perché loro dovevano dedicarsi completamente allo studio della Torah, quindi bisognava occuparsi dei loro viaggi, dei loro vestiti, tutto quello che potevano aver bisogno, e quindi era una macchina che macinava soldi. Le yeshivot sono macchine che macinano soldi. Per studiare la Torah esistono i soldi. E quindi lui è andato in giro, addirittura negli anni 20 è arrivato negli Stati Uniti, per dire quanto lontano è arrivato per raccogliere soldi negli Stati Uniti. C'erano delle famiglie ebraiche molto benestanti, e quindi lui ha fatto il giro lì dove poteva andare a raccogliere soldi per la yeshiva, era dedicato completamente. E quindi lui arriva a casa di un noto benestante che tutti gli anni gli dava una offerta importante per la yeshiva, ma quell'anno lì lui, a sorpresa del rabbino, dice: guarda Rav, quest'anno non posso darti niente. In che senso? Cioè, quest'anno gli affari non sono andati bene come gli altri anni. E Rabino dice: non c'è nessun problema, però a questo punto purtroppo siamo arrivati al capolinea e quindi io e te dovremo divorziare. Così gli dice il Rav. Questo signore sente questa frase e dice: ma che cos'è, una maledizione, una minaccia, che cosa significa dobbiamo divorziare? E la Rav dice: no, 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 né una maledizione né una minaccia, semplicemente dobbiamo divorziare. E quando una persona sente da un Rav così importante una frase del genere, certo che la schiena inizia a fargli un brivido. Allora gli chiede: ma scusa, che senso ha quello che stai dicendo? Non sono abituato a sentire certe frasi. E il Rav gli dice: guarda, io entrando in casa tua ho visto che non manca nulla. Ho visto che la tua bellissima carrozza con 6 cavalli, tutta ricamata e tutta placata di oro, è ancora lì. Ho visto che hai ancora la casa con tutta la servitù. Ho visto che hai il salone con tutta l'argenteria. Ho visto che non manca niente dall'anno scorso. L'unica cosa che manca sono i soldi per me. Per quello dico che dobbiamo divorziare. E questo signore ancora non capisce. Allora il rabbino gli spiega, dice: guarda, nel Talmud c'è una discussione molto accesa sull'idea del divorzio. È permesso divorziare? È vietato divorziare? Come mai si può divorziare? Allora i Chachamim propongono delle situazioni in cui non c'è scelta e bisogna divorziare. Arriva Rabbi Akiva a gamba tesa e dice qualcosa che spiazza tutti, che per centinaia di anni si è discussa questa cosa. Rabbi Akiva dice: se la moglie brucia la cena al marito, il marito la può divorziare. Ora, per quello che vi abbiamo detto 1000 volte, non studiate il Talmud da soli. Perché nel Talmud ci sono cose bellissime e profondissime che bisogna impararle con uno che te le sa insegnare. Rav Meir Shapira insegna a questo signore, dice, cosa dice Rabbi Akiva? Afilo higdicha tafshilo, anche se gli ha bruciato la cena, si può divorziare. Allora Rav Meir Shapira spiega a questo signore che ci sono tre tipi di mogli. C'è la moglie che sta al telefono con la vicina di casa, con la mamma, con la cugina e parlano di tutto e di più. E si è dimenticata che la cena del marito è sul fuoco. Quindi quando il marito arriva, trova la pentola bruciata. Cosa fa la moglie, quella brava, come si dice? Cerca di ricavare dalla pentola la parte che non si è bruciata e prepara un piatto al marito perché ha molta fame, non ha la forza di aspettare che si prepari qualcosa di nuovo. Sì, ma moglietta cara mia, e tu cosa mangi? No, non voglio che dai a me la parte. No, non ti preoccupare, colpa mia, io mangio la parte bruciata, tu prendi la parte buona. Hai lavorato tutto il giorno, sei arrivato a casa stanco e affamato, non ti preoccupare, io mi arrangio. Poi c'è la moglie che dice, senti, se è bruciato vuol dire che non ti meritavi una cena come Dio comanda, come si dice. E quindi facciamo a metà. Metà io la parte buona, la parte bruciata, metà io la parte buona, la parte bruciata. Pazienza, è il marito alla moglie che ha. Ma quando tua moglie, che lei ha bruciato la tua cena, prende lei la parte buona, se la mette nel piatto e ti dà a te la parte bruciata, Rabbi Akiva dice, in questo caso la puoi divorziare. In questo caso si chiama Ishara'a, una moglie cattiva. E che cosa c'entra tutto questo? Allora Rav Meir Shapira dice a questo signore, dice, se tu venivi da me e mi dicevi, guarda, ho dovuto vendere la carrozza, ho dovuto licenziare la schiavitù, ho dovuto annullare il viaggio in vacanza alle Bahamas perché quest'anno non è andata bene e quindi non posso aiutare la Yeshiva, va bene. Ma se io vedo che tu a te non manca niente, la schiavitù è lì, l'argenteria è lì, la carrozza con i 6 cavalli sono lì, i viaggi per la famiglia sono già tutti pronti con le valigie per andare a mangiare, solo per me non ci sono i soldi? Solo per lei, Shiva, non ci sono i soldi? Allora tu sei una moglie cattiva, allora in questo caso dobbiamo divorziare. Quando il rabbino ha sentito questa cosa, scusate, quando il benestante, il finto povero, ha sentito questa cosa, ha subito tirato fuori un libretto d'assegni e gli ha fatto quello che tutti gli anni li regalava. È facile farsi intrappolare dalle grinfie, dalla rete dello Yetzer Hara che ti dice ho lavorato, ho faticato, perché devo dare i miei soldi alla Yeshiva? Perché devo dare i miei soldi? Che si arrangino, che vadano a lavorare anche loro. Non c'è nessun problema. La prima storia che non vi ho raccontato era una storia che veniva ad insegnarci che quando il ricone non aveva voluto dare i soldi per sposare la figlia di questo signore, che non aveva i mezzi, che è arrivato lì dal rabbino, il rabbino ha detto non c'è nessun problema, vai da quell'altro lì, lui te li darà, ma il giorno dopo, il primo ricone, il giorno dopo è diventato povero. Perché? Perché quei soldi lì in realtà non erano tuoi. Tu sei la banca per alimentare, per mantenere i poveri della città e le yeshivote, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo imparato da tutte queste storie, anche dalla lezione della settimana scorsa, l'importanza della mitzvah della tzedakah. Adesso lo leggiamo dalle parole del Tania stesso. E dato che siamo nel periodo giusto dell'anno, perché alla fine dell'anno bisogna fare sempre i conti, e chi non ha ancora dato tutto quello che doveva dare, il minimo insindacabile che è la decima, oppure di più, oppure più di più, è il caso adesso nel mese di è il caso adesso nel mese di Elul, che è il mese che precede il giorno di Rosh Hashanah, di fare bene bene i conti. Quindi questa parte del capitolo del Tania arriva giusto, arriva nel momento giusto. Però sto cercando la pagina, no? Eccola qua. Bene. Allora, che cosa abbiamo studiato? Abbiamo studiato che l'anima di ognuno di noi, siamo arrivati qua, riga 19, credo. Forse prima, non lo so. Sì. Abbiamo già letto questa parte e la rileggiamo. Qui che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che l'anima, quando scende in questo mondo, anche se sei un tzaddik di livello assoluto, non potrai mai sentire la gioia è l'unità di Hashem, l'amore che provavi per Hashem prima di scendere in questo mondo. Dal momento che siamo incapsulati in un corpo fisico, abbiamo perso la maggior parte della nostra sensibilità. Anche i grandi tzaddikim amano Hashem un amore che si chiama amore fra le delizie, Ahava Beta Anugim. Ci sono due tipi di amore, c'è amore Ahava Kerish Peyesh, l'amore che ti prende come un fuoco, e poi c'è l'amore Beta Anugim, l'amore del piacere. Che cosa significa? L'amore che ti prende come un fuoco è un amore di qualcosa o di qualcuno che è lontano da te. E questo è un livello del Benoni, che può arrivare al livello dell'amore come un fuoco, perché lui è vero che ama Hashem tantissimo, ma non è ancora arrivato al livello del Tzadik. Il Tzadik è arrivato a un livello di unione con Hashem, che è un amore di qualcosa e di qualcuno che hai vicino, che è tutta un'altra cosa. Quindi il Tzadik che si sente unito con Hashem ha un amore che si chiama un amore fra le delizie, così è tradotto in italiano, ma in realtà io lo tradurrei un amore di piacere. Ma tutto questo amore che diciamo, l'amore come un fuoco, Ahavah Kerish Peyesh, come le fiamme del fuoco, oppure l'amore Ahavah Beta Anugim, l'amore del piacere, sono nulla in confronto a quello che l'anima prova prima di scendere in questo mondo. Perché? Perché in questo mondo, quanto possiamo essere vicini ad Hashem, siamo sempre due cose. E quindi sono due cose che si avvicinano, che si attaccano. Due cose che si attaccano rimangono due cose, ma in cielo non sono due cose. In cielo noi sentiamo l'unione con Hashem. E quindi non puoi paragonare l'unione di Hashem che abbiamo nel cielo, quindi l'amore che ne deriva, il rispetto, la reverenza che proviamo per Hashem nei mondi superiori, con l'amore che possiamo avere qui, anche se l'amore del più grande tzaddik è comunque un amore molto, molto inferiore. Leggiamo riga 7. Ogni favilla, che cos'è favilla? Ogni scintilla dell'anima. Quindi noi siamo delle faville, siamo delle scintille di un'anima. Discende in questo mondo, e questa è in vero una discesa profonda che ha in sé qualcosa del vero esilio. Il fatto stesso di scendere in questo mondo è già un esilio. Infatti, anche se uno è un giusto perfetto, stiamo parlando del più grande tzaddik, che serve Hashem con timore ed un grande amore fra le delizie, quindi ha una ir'at Hashem, un timore per Hashem, del livello più alto, è un amore per Hashem del livello più alto, come dice Shlomo HaMelech nel Shir HaShirim, Mayafit umana amt, quanto sei bella e quanto sei piacevole, Ahava beta anugim, l'amore del piacere, l'amore fra le delizie. Comunque, egli non può raggiungere col timore e l'amore un legame con Dio così stretto come quello di prima di discendere in questo mondo materiale. Avete capito? Grazie per la vostra partecipazione. Riga 14, l'ultima parola. Nemmeno in piccolissima parte, vuol dire non è paragonabile quello che noi possiamo provare per Hashem qui con quello che la nostra anima può provare, prova per Hashem prima di scendere in questo mondo. Nemmeno in piccolissima parte. Non c'è possibilità di confronto, di paragone, come è evidente a ciascuna persona intelligente, poiché il corpo non può sopportare, eccetera. Cosa vuol dire il corpo non può sopportare? Perché io qua in questo mondo non posso provare un amore e un timore per Hashem come lo posso provare anima senza corpo? Perché ho un problema che si chiama il corpo. Il mio corpo non è in grado di sopportare questo amore così grande. Sapete che c'è gente che muore per amore, c'è gente che muore per felicità. Quanta gente ha vinto la lotteria ed è morta? Era meglio se non la vincesse. Perché? Perché il corpo non può sopportare. Ci sono delle emozioni, sia positive che negative, che il corpo non può sopportare. Cosa vuol dire scelone da morire di crepacuore? Ha sentito una notizia così terribile, il corpo non poteva sopportare. Ha sentito una notizia così bella, il corpo non poteva sopportare. Quindi abbiamo un corpo e questo corpo non dà la possibilità alla nostra anima di sopportare l'amore e il timore che l'anima ha nei confronti di Hashem quando non è in questo corpo fisico. Fin qui tutto chiaro? Perché diciamo tutto questo? Perché abbiamo anticipato tutto questo? Per cercare di capire se io qua in questo mondo sono limitato, perché sono venuto? Perché mi ci hanno mandato? Perché ho dovuto fare questa discesa che alla chiamata un esilio? Me ne stavo tanto, tanto bene lassù, insieme con tutte le anime beate, pure e splendenti, in mezzo agli angeli, in mezzo alle nuvolette, come i popoli e le nazioni si immaginano il paradiso, seduti su una nuvoletta. Perché siamo venuti qui? E la risposta adesso la leggiamo insieme. Siamo venuti qui perché, riga 19, ora tale discesa avviene all'unico scopo di vestirsi di un corpo e di un'anima vitale. Scusate se insisto pesantemente, fatevi sentire un po' anche voi, perché...
Rav, ce l'ho sullo stomaco e quindi quello che sta dicendo lei è talmente forte che sento la necessità di esprimere un'esperienza che quando facevo la turista in Israele, a Yerushalayim, andavo sempre al Kotel. Adesso che vivo a Yerushalayim, mi rimane difficile andare al Kotel. Proprio per questo tipo di emozione che lei sta descrivendo. Ci sono situazioni in cui il mio corpo non ce la fa a reggere determinate emozioni.
Vero, vero, grazie per questa testimonianza. Vi racconto questa cosa. Sapete che per 70 anni gli ebrei in Russia erano sotto le grinfie del comunismo ed erano soggiogati in modo crudele e, come si può dire, ditemi voi, aiutatemi voi con un termine, dietro la cortina di ferro. Hanno patito delle sofferenze soltanto per il fatto di voler osservare la Torah. Quindi, per forza di cose, sì, certo, grazie. Sono stati molto ostili. Quindi, per forza di cose, la Torah, nella maggior parte delle famiglie ebraiche in Russia, è stata dimenticata. Ora, cosa è successo? Che nel 1989, vi ricordate la caduta del muro di Berlino? C'eravate tutti o c'è qualche giovanotto qua che non se lo ricorda? Bisogna far scendere come si chiama, l'età media di questa lezione. Cosa ne dite? Portiamo i nostri figli? Va bene. Quindi che cosa è successo? È successo che tante famiglie sono arrivate in Israele e c'era un Rav di Chabad, russo anche lui, che lui anche miracolosamente è uscito negli anni 70. A quei tempi in Israele non c'erano i russi. I russi non potevano arrivare in Israele. I russi sono arrivati in Israele negli anni 90. Quindi lui, quando ha saputo di tutte queste numerose famiglie che arrivano in Israele e che devono essere rieducate alla Torah, ha fatto una bellissima cosa, li ha invitati tutti per Shabbat in un hotel a Yerushalayim, delle coppie di persone in età avanzata, ha detto iniziamo così, e ha preparato un bellissimo Shabbat per loro. Quando ha accompagnato tutte le donne ad accendere le candele di Shabbat e ha fatto fare a loro la Berakha, le donne non riuscivano a dire la Berakha perché continuavano a piangere e a tremare di emozioni. Quando i mariti hanno preso il vino per fare Kiddush, tremavano e piangevano perché non avevano fatto Kiddush per 40 anni. Le donne si sono ricordate della mamma che faceva l'accensione delle candele di Shabbat quando erano bambine. Ora, è stato un Shabbat talmente forte, talmente emozionante, la Seudà di Shabbat, il pasto, le Chalot, sono tutte cose che avevano praticamente dimenticato. Quando questo rabbino, che era emozionato anche lui nel vedere la reazione di queste persone, ha proposto a loro di rincontrarci, che cosa hanno detto? No, assolutamente no. Perché? Ma come, non avete passato un bel Shabbat? Era troppo bello il corpo, come dice il Tania, il corpo non può sopportare. Questa emozione non ce la facciamo a riviverla un'altra volta. Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo. E quindi li ha lasciati così, proprio, lo hanno lasciato così. Che è stato un Shabbat bellissimo, ma non ce la fanno a rifarlo settimana prossima. Bisogna aspettare che le cose si riprendano, che il corpo possa assorbire questa emozione per poter riprendere questa bellissima cosa che è l'osservanza dello Shabbat. Esattamente come la testimonianza che abbiamo sentito qualche minuto fa del Kotel. E sapete che ci sono tanti rabbanim nella storia che non si sono avvicinati al Kotel perché non riuscivano ad avvicinarsi al Kotel. Dopo aver pregato tutta la vita nelle tefilot, da quando erano bambini piccoli, da qualche parte in Europa, che hanno immaginato, che hanno sognato un momento che per loro era utopia, era fantasia totale, si sono ritrovati a Yerushalayim. Ci sono tanti rabbanim che non si sono avvicinati al Kotel. Uno fra loro, l'Arizal non è entrato nelle mura di Gerusalemme. Bene, quindi, detto tutto questo, possiamo cercare di capire che cos'è lo scopo della discesa dell'anima in questo mondo. Riga 19. Ora, tale discesa avviene all'unico scopo di vestirsi di un corpo e di un'anima vitale, e questo succede unicamente per purificarli. Quindi l'anima scende in questo mondo per purificare il corpo e l'anima vitale. Vi ho parlato all'inizio della lezione dell'anima esistenziale. Qui si chiama anima vitale, è la stessa anima. Quindi io ho un'anima vitale, quest'anima vitale deve essere aiutata per essere purificata. E per separarla dal male che c'è nelle tre, che li poti impure, perché quando Adamo Rishon ha mangiato il frutto proibito, ha mischiato il bene con il male. E da quel giorno in poi, come dice la canzone nel campeggio, in Galut siamo sempre noi. Da quel giorno in poi c'è un lavoro da fare, che è un lavoro di separazione e purificazione. E ciò per mezzo dell'osservanza delle 365 proibizioni e di ciò che deriva da esse. Nonché di innalzare l'anima vitale assieme alla parte che le appartiene, siamo ritornati all'argomento la parte che le appartiene. Quindi ogni anima di ognuno di noi ha una parte che ci appartiene, nella totalità del mondo, fino a congiungerle, ad unirle con la luce del benedetto Ein Sof. In altre parole, ognuno ha un lavoro da fare. Quale luce? Luce che l'individuo attrae su di sé adempiendo tutti i 248 precetti positivi con l'azione dell'anima vitale. Quando io faccio una mitzvah, quando accendo le candele di Shabbat, attingo su di me una luce che è la luce del benedetto Ein Sof, di Hashem. Con ogni mitzvah io attingo su di me una luce per una parte del mio corpo, la quale è proprio quella che mette in esecuzione tutti i precetti riguardanti azioni. Come è stato spiegato in precedenza, chi è che mette in esecuzione? Il corpo. Io non posso mettere tefillin se non ho un braccio. Non posso andare in sinagoga se non ho le gambe. Non posso bere il vino del Kiddush se non ho un apparato digerente, se non ho la bocca, le labbra, la lingua e tutto quello che mi serve. Non posso fare la berachà di Boreh Meoreh Ha'esh se non ho Dai, vediamo se ce la fate. Come faccio a sentire i profumi con? L'olfatto.
L'olfatto.
L'olfatto, era semplice. E quindi l'olfatto è una parte del corpo che io devo dedicare alla Kedushah. Quando devo fare la brachà di Boreh Meoreh Ha'esh, devo guardare le candele. Sapete che guardare le candele con i nostri occhi all'Avdalah è una riparazione per tutte le cose che i nostri occhi hanno guardato che non dovevano guardare. E quindi, perché? Perché è un fuoco di mitzvah, eccetera, eccetera. Ogni parte del corpo è legato con una mitzvah perché le mitzvot vengono a purificare ogni parte del corpo. È stato pure affermato, chi ha scritto questa cosa? L'allievo della Rizal, Rabbi Chaim Vital, nell'Etz Chaim, parte 26, che l'anima, che si chiama Neshama stessa, non ha assolutamente bisogno di alcun tikkun. Che cosa significa? Significa che la Neshama non è scesa in questo mondo per lei. Perché non è scesa per lei? Perché lei non ne ha bisogno. Tikkun significa purificazione, vuol dire completamento. E quindi perché è venuta in questo mondo? E non ha alcuna necessità di assumere una veste in questo mondo, non le serve se non per attrarre la luce che li purifica. Quindi l'anima divina scende nel corpo e si unisce con l'anima vitale per aiutare l'anima vitale a separarsi dal male e a legarsi al bene. E questo è del tutto simile all'esilio esoterico della Shekhinah per purificare le faville, eccetera. Questo è un argomento bellissimo, attualissimo, ma non abbiamo il tempo per spiegarlo. Si chiama Sod Galut HaShekhinah. Quando noi siamo in Galut, abbiamo portato Hashem in Galut con noi. E lo riproporrò questo argomento. Alla luce di quanto precede, voglio arrivare al punto, e siamo già agli ultimi minuti, alla giunta di quanto precede, si può capire perché i nostri rabbini di benedetta memoria mettessero così fortemente in risalto la virtù della carità, la mitzvah della tzedakah, affermando che essa pesa quanto tutti gli altri precetti. La mitzvah della tzedakah vale quanto tutte le altre mitzvot. E perché in tutto il Talmud Yerushalmi essa sia chiamata semplicemente la mitzvah. La mitzvah della tzedakah nel Talmud Yerushalmi si chiama la mitzvah, il precetto in italiano. Quindi non si chiama una mitzvah, si chiama la mitzvah. Una delle differenze tra tutte le mitzvot. No, non entro in questo argomento perché non ho tempo. Avanti. Infatti, era questo l'uso della lingua di allora, di chiamare la carità semplicemente il precetto. Era l'uso di chiamare la tzedakah come mitzvah. Poiché essa è l'essenza dei precetti attivi e supera tutti gli altri per importanza. Abbiamo sentito bene? La mitzvah della tzedakah è più importante di tutte le altre mitzvot. Infatti, tutti i precetti hanno lo scopo di innalzare a Dio l'anima vitale, la quale è quella che li adempie e si veste di essi, venendo così assorbita dalla luce del benedetto Ein Sof, e in essi si manifesta con come ho detto prima, fatemi un altro esempio di una mitzvah. Abbiamo detto tefillin, abbiamo detto la tefilà, facciamo la mitzvah della tefilà. Io per fare la tefilà ho bisogno delle labbra, della lingua, quindi tutte le lettere del vocabolario che la mia bocca con la gola, con il palato, le labbra, sapete che ci sono le lettere gutturali, palatali, labiali, eccetera. Quindi la tefilà, che è una mitzvah, viene fatta con la mia bocca e tutto quello che mi serve per poter pronunciare le parole. E quindi tutti i precetti, ad esempio la tefilà, hanno lo scopo di innalzare ad Hashem la mia bocca. In altre parole, io quando sono una persona che faccio attenzione a non dire lashon hara, a non mangiare cibo non kasher e faccio una tefilah, la mia tefilah arriva direttamente ad Hashem. Perché? Perché lo strumento bocca con il quale ho fatto la tefilah è uno strumento pulito ed idoneo alla tefilah. Ho elevato la mia bocca ad Hashem e quindi la mia bocca è pronta per accogliere Mashiach. Bene. Vorrei entrare anche nell'argomento del fatto che devo fare teshuva prima di fare una tefila, perché altrimenti la mia bocca non è adatta a questo. Ve lo spiego in un minuto, dai. Vediamo se riusciamo ad arrivare a un po' lungo. Ok, leggo avanti e poi vedo di spiegarvi questa cosa. Riga 4. E non si può trovare alcun precetto del quale l'anima vitale si vesta in egual misura come del precetto della carità. Qui sta dicendo che come la tzedakah, nessuna mitzvah riesce a fare questa trasformazione della purificazione dell'anima vitale. Perché? Non lo spiego io, facciamolo spiegare all'autore del Tani. Infatti, nel caso di tutti gli altri precetti, solo una delle facoltà dell'anima vitale si veste di loro in occasione del loro adempimento. Quando Quando io faccio una mitzvah con una parte del corpo, questa parte del corpo in questo momento sta facendo questa mitzvah e quindi viene purificata. Ma solo quella parte del corpo. Quindi quando faccio la tefilà, solo la bocca. È vero che se faccio la tefilà con emozione, allora anche il cuore, con concentrazione anche la mente, ma le gambe non c'entrano niente, le braccia non c'entrano niente, l'apparato digerente non c'entra niente. Moltissime parti del mio corpo non sono legate alla tefilà. Dovrei arrivare a fare la tefilà con tutto il corpo, come dice David HaMelech, Kalatzmotai Tomarna, tutte le mie ossa, tutto il mio corpo deve partecipare alla tefilà, ma in realtà se l'ho fatto solo con la bocca, la mitzvah l'ho fatta. Quindi non ho una mitzvah che mi prende tutto il corpo, se non, vediamo, riga 10, mentre nel caso della carità che un uomo distribuisce da quanto egli ha guadagnato col lavoro delle sue mani, la forza della sua anima vitale si è certamente vestita tutta dell'esecuzione del lavoro e delle occupazioni con le quali ha guadagnato denaro. Perché? Perché per guadagnare soldi io metto dentro tutto me stesso. E quando egli lo dà come carità, tutta la sua anima vitale ascende ad Hashem. Anche quando uno non vive del proprio lavoro, mi fermo qua perché è bello a sé. La riga 17 per settimana prossima. Cosa dice l'autore del Tania qua? Dice una cosa molto semplice. Quando io sono andato in Cina e ho viaggiato per 2 settimane per fare degli affari e sono tornato e sono stato pagato per questo lavoro. E quando sono stato in Cina ho dormito poco, ho pensato tanto, ho escogitato tantissime possibilità di guadagno, ho dovuto imparare delle parole in cinese, ho dovuto imparare anche le loro abitudini, ho dovuto imparare cosa non fare quando sono in Cina. Ho dovuto correre, ho dovuto scrivere, ho dovuto mangiare del cibo che non avrei voluto mangiare. In altre parole, tutto me stesso era dentro questa cosa che si chiama il business. Quando io prendo una parte di questo business e do in tzedakah, tutto il mio corpo si è elevato nella kedushah. Io vi lascio con queste parole, settimana prossima continuiamo questo bellissimo argomento e spiegheremo anche che non soltanto il corpo, ma anche lo spazio e il tempo vengono purificati grazie alla mitzvah della Tzedakah.